Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia e grazie anche a quanti mi aiutano nella messa in onda di questo programma. Sarà inaugurata con la Lectio Magistralis del Cardinale Angelo Bagnasco, che è il presidente dei Vescovi Italiani, l'ottavo convegno nazionale dell'Associazione Scienza e Vita, previsto a Roma nel pomeriggio di oggi. Tema del convegno sarà il manifesto associativo dal titolo Scienza e cura della vita, educazione alla democrazia. Seguirà poi una tavola rotonda dopo la Lectio Magistralis del Cardinale Bagnasco, che sarà moderata dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio, alla quale tavola rotonda parteciperanno gli onorevoli Alfano, Casini e Maroni, oltre al responsabile del Partito Democratico Bersani. Noi siamo in collegamento, se Giuseppe Mauriello me lo conferma, con il co-presidente di Scienza e Vita, che saluto, Lucio Romano, ben trovato sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Allora, vogliamo innanzitutto presentare questo convegno che vi terrà occupati nella giornata di oggi e di domani sabato.
Il convegno prende spunto dal manifesto Scienza e cura della vita, educazione alla democrazia, che noi abbiamo elaborato alla fine del 2010, inizio 2011. È un manifesto che coniuga la dimensione della scienza e della cura come fondamento di un'educazione alla democrazia, dove la vulnerabilità, la disabilità e i soggetti più deboli vengono riconosciuti non solo per la loro intrinseca dignità, ma evidentemente tutelati nell'ambito del diritto e di una normativa legislativa che ponga appunto i più deboli al centro dell'attenzione. Diciamo che sotto il profilo antropologico e bioetico c'è la dimensione dell'essere persona che deve essere evidentemente tutelata in una società che, se vuole essere definita come una società che si richiama a fondamenti di ordine civile, evidentemente deve prendere in considerazione questo tipo di problematica.
Presidente Romano, voi in particolare vi ponete la questione della difesa, ma anche dei diritti dei più deboli, quindi anche della vita nascente, quindi anche di una vita appena venuta al mondo. Possiamo fare una prima affermazione di questo genere?
Senza dubbio. Ci facciamo carico di una tutela della vita dal momento del concepimento fino alla morte naturale, dei più deboli tra i più fragili e più indifesi, appunto di coloro che non sono ancora in grado nemmeno di esprimere un proprio pensiero, stiamo parlando dell'inizio vita, o di coloro che invece hanno perso questa possibilità, ma che tuttavia hanno insite quella dignità di essere persona assolutamente da tutelare sotto il profilo giuridico. È evidente che il corpus fondamentale è che la vita deve essere interpretata come un bene comune, e nel corpus del bene comune non si può, come veniva ricordato dal Cardinale Bagnasco al seminario di Todi, non vi può essere un groviglio di equivalenze valoriali da scegliere a piacimento, ma esiste un ordine e quindi evidentemente una gerarchia costitutiva, al cui fondamento e preliminare a tutte le altre riflessioni c'è senza dubbio la vita, ma non interpretata con nell'ottica del vitalismo, ma di una vita personale nella sua globalità, e quindi vita che non è bene privato né bene pubblico, ma è bene comune nei confronti del quale tutti ne sono responsabili.
Voi, presidente Romano, mettete in evidenza il rapporto che c'è tra il diritto naturale nell'uomo e il diritto fondamentale della dignità umana. Anche questo è un altro elemento forse su cui riflettere.
Sì, perché noi parliamo di diritti che non sono attribuiti o vengono ad essere negati in alcuni casi, ma sono diritti fondati per natura e ragione. Diritti quindi che non possiamo definirli come semplicemente, come qualcuno vuole, riduttivisticamente ricollegate ad un credere, ad una dimensione confessionale, ma è un qualche cosa che pur nella riflessione confessionale trova una sua logica e una sua ragione, in quanto sono principi e valori universali, quindi sono principi e valori laici da tutti evidentemente riconoscibili e da tutti evidentemente tutelabili.
Un convegno sulla bioetica, come voi avete pensato, in queste ore, come si può coniugare su problematiche molto più ampie? Ad esempio, siamo nel pieno di una crisi economica, c'è un nuovo governo che sta organizzandosi. Questo tema così importante, come si può coniugare con la difficoltà economica e politica di queste ore in Italia e in Europa?
Sembra che il dibattito di questi ultimi mesi si sia incentrato prevalentemente su tematiche di ordine economico-finanziario, ma non dimentichiamo che una rivalutazione anche in ambito economico-finanziario con nuove progettualità e nuovi programmi non può assolutamente prescindere da quello che è la riflessione di ordine etico, che è questione sociale, non è solamente questione di ordine bioetico, per quanto riguarda la tutela della vita, perché il fondamento della democrazia non è solamente la dimensione giustissima per certi versi della riflessione in ambito economico-finanziario, ma è ancor prima è una riflessione di ordine antropologico che pone al centro della persona, di qualsiasi azione, vuoi nell'ambito della bioetica, vuoi nell'ambito del biodiritto o della biopolitica, da cui ne conseguono tutti gli altri diritti e tutti gli altri valori. Quindi non mi sembra che il tema possa essere considerato avulso dal dibattito di questi giorni, ma è una ulteriore integrazione.
Tra l'altro ricordiamo che in Parlamento è ancora aperta la legge sul fine vita, questo è un altro elemento che sicuramente voi andrete a richiamare nell'incontro, nel convegno di Scienza e Vita.
Senza dubbio, perché dalla dimensione teoretica, valoriale e antropologica ne consegue anche una dimensione squisitamente pratica. E nell'ambito appunto della riflessione biolegislativa, la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, che ha seguito un lungo percorso e possiamo dire è stato caratterizzato a lunga gestazione, credo che debba trovare la sua giusta e ultima riflessione a livello della Camera, in modo tale che poi ne consegua una normativa che sia a tutela della vita, soprattutto dei più deboli. Fermo restando che la posizione di Scienza e Vita sul tema è molto chiara: siamo contro il testamento biologico, siamo contro a qualsiasi forma di accanimento clinico, così a qualsiasi forma di eutanasia, vuoi nella sua forma esplicita, vuoi in forma subdola o eutanasia cosiddette passive.
Co-presidente Romano, per concludere questo dialogo con lei, qual è il fine che lei spera di raggiungere con questi due giorni di lavoro a Roma sul tema della bioetica, del rispetto della vita?
Devo dire che ci prefiggiamo uno scopo, quello di offrire in realtà un contributo per un supplemento di riflessioni sulle questioni bioetiche, biogiuridiche e biopolitiche, affrontato con pacatezza, con rigore argomentativo, e credo che il plus di questo incontro è proprio la possibilità di una dialettica aperta non solo in ambito etico ma anche in ambito politico, e l'autorevole presenza di rappresentanti del mondo della politica e la significanza di come anche a livello sociale si possono creare dei momenti, non dico di convergenza, ma sicuramente di dialettica aperta alla costruzione del bene comune.
Io le auguro buon lavoro, Romano, e grazie. A risentirci a conclusione del convegno. Grazie a lei.
Grazie dell'attenzione. Grazie.
Mentre salutiamo il co-presidente nazionale di Scienza e Vita, Lucio Romano, facciamo entrare un altro ospite che andiamo naturalmente anch'esso a salutare. Si tratta di Luciano Eusebi, che è il consigliere nazionale, uno dei consiglieri nazionali di Scienza e Vita. Eusebi, grazie anche a lei per essere con noi.
Grazie a voi.
Con Romano abbiamo parlato di valori a difesa della vita. Qui il tema sfiora un po' quello dei valori non negoziabili che tante volte abbiamo trovato sui giornali, spesso anche come elemento di discussione. Allora le chiedo, Eusebi, come coniugare valori non negoziabili come quello della tutela della vita con la democrazia? Tra l'altro è uno dei temi che voi affronterete nel convegno.
Il tema del rispetto della vita non è tema di area, di carattere confessionale, ha a che fare con il fondamento stesso della democrazia secondo la Costituzione. La Costituzione dice con grande forza che i diritti non dipendono da un giudizio sulle qualità, sulle capacità che la vita esprime in un dato momento. I diritti fondamentali dipendono essenzialmente dalla esistenza in vita, e su ciò si fonda proprio il principio di uguaglianza. Il rispetto della vita quindi è presidio del mutuo riconoscimento tra gli individui come uguali. Dunque noi abbiamo a che fare oggi con la riflessione sul cardine stesso della costruzione della democrazia e la forte esigenza che è avvertibile sul piano sociale di una maggiore eticità, in questi giorni si è parlato anche di una maggiore equità, rimanda al fondamento stesso della costruzione della democrazia.
Eusebi, quando noi parliamo di difesa della vita dobbiamo anche renderci conto che poi questo va, diciamo così, incarnato nella vita quotidiana di tutti i giorni. Con il co-presidente Romano abbiamo parlato del dibattito di queste ore, la possibilità o meno di uscire da questa crisi economica che attanaglia l'Italia e l'Europa. Ma quando si parla di valori a difesa della vita si va a impattare anche il problema dell'assistenza sanitaria, che risente poi del problema più generale della carenza di fondi economici. Lei su questo che riflessione fa? Perché possiamo chiacchierare a lungo sui valori giusti per la difesa della vita, poi se lo Stato non dà gli strumenti giusti per l'assistenza sanitaria, dove peraltro si gioca questa vita, questa difesa della vita, il problema resta.
È molto importante quello che lei dice, perché la salvaguardia della vita non può che essere giocata a 360 gradi in tutte le sue manifestazioni, all'inizio, alla fine, ma anche in tutti i contesti in cui sussistono soggetti deboli, soggetti sofferenti, soggetti in condizioni di povertà. Fa molto bene Benedetto XVI a inserire il tema della bioetica nell'ambito della dottrina sociale. Dunque la problematica di un'equa ripartizione delle risorse nelle società avanzate è estremamente importante. Il tema che Scienza e Vita sottolinea della cura della vita come elemento della democraticità ha proprio a che fare con questo. Torno alla Costituzione, all'ultimo comma dell'articolo 3, la Costituzione ci fa presente che se non si agisce in concreto per la realizzazione dei diritti, i diritti restano lettera morta. Ma perché questo avvenga occorrono molte persone che accettino dei doveri e occorre che le istituzioni veicolino la disponibilità del contesto sociale ad accettare oneri, impegni per la tutela dei soggetti più deboli. È uno snodo epocale, direi, quello che si gioca anche alla luce della crisi. Dobbiamo ripensare che modello di sviluppo intendiamo costruire e quale possa essere per il futuro la utilizzazione delle ricchezze di cui disponiamo.
Eusebi, in pieno tempo di crisi economica, secondo voi, come Scienza e Vita, non c'è il rischio che l'assistenza sanitaria, lo Stato in qualche modo ponga una qualche poca attenzione, ad esempio, alle malattie che non sono curabili? Cioè c'è il rischio che si investa meno verso quelle persone che purtroppo sono destinate a morte certa per la propria malattia?
Ma infatti l'attenzione che Scienza e Vita ha sempre avuto anche alle problematiche del fine vita deriva proprio da questa preoccupazione, che quella secondo cui, parlando di diritto di morire, in buona sostanza si venga a mettere sullo stesso piano il diritto costituzionale alla salute, a essere curati, e per l'appunto il diritto a fare un passo indietro, per cui in situazioni di grande precarietà esistenziale l'essere curati non è più la normalità, diventa l'oggetto di una richiesta, potremmo dire l'oggetto di una pretesa. Ed ecco allora il pericolo di una forte pressione sui soggetti deboli a farlo quel passo. A monte di tante discussioni ci stanno certamente, come lei evidenzia, anche considerazioni di carattere economico. Noi dobbiamo pertanto recuperare un grande equilibrio di giudizio nella nostra società, una grande capacità di ascolto, perché si evitino degli effetti boomerang di talune scelte che pure spesso vengono perorate in modo un po' troppo semplice, perché altrimenti rischiamo di addivenire ad una logica di rottamazione dei soggetti deboli. Fermo ovviamente il pieno, convinto rifiuto di qualsiasi logica intesa all'accanimento, ai trattamenti effettivamente sproporzionati.
In conclusione, Eusepi, e qui ritorna un po' il tema del vostro convegno nazionale di Scienza e Vita che si aprirà nel pomeriggio a Roma fino a domani, oggi tutelare la vita, tutelare i più deboli, la vita anche dei più deboli, significa in qualche modo trasportare dei valori all'interno del sistema democratico. Praticamente si tratta, la tutela della vita oggi è un valore laico che la democrazia deve in qualche modo valorizzare.
Certamente, si tratta di inaugurare una riflessione molto attenta su che cosa dal punto di vista sostanziale oggi rappresenti parlare di democrazia a livello italiano, locale e a livello di globalizzazione nell'accesso ai diritti. Per questo i temi della bioetica sono strettamente connessi con i temi della giustizia sociale e con i temi dell'accesso dei poveri e dei soggetti deboli alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali. Su questo noi confidiamo con massimo impegno di poter ricreare nel nostro Paese una sensibilità comune. Si può fare molto di condiviso anche su temi circa i quali per troppo tempo si è ritenuto di doversi inevitabilmente dividere.
Grazie, buon lavoro a Luciano Eusebi, consigliere nazionale di Scienza e Vita. Grazie ancora.
Grazie infinite a voi.
E noi concludiamo questa trasmissione di presentazione dell'ottavo convegno nazionale di Scienza e Vita che si aprirà nel pomeriggio alle 4 a Roma con la Lectio Magistralis del Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, con anche una breve dichiarazione raccolta dal nostro Giuliano Cattabriga con Monsignor Domenico Pompili, il portavoce della Chiesa italiana. Ascoltiamo quanto ci ha dichiarato proprio su questo convegno di Scienza e Vita e sulla tutela della vita.
Monsignor Domenico Pompili, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI. Quanto è importante in questo periodo educare alla democrazia in funzione della vita?
È decisivo, trattandosi di una questione capitale dalla quale dipende lo stesso assetto democratico. Se è vero che i beni che la vita custodisce sono prioritari e vanno salvaguardati innanzitutto per poter poi garantire tutta la serie dei beni sociali che ne sono una sorta di corollario. Abbiamo tutti la percezione che anche a livello sociale l'aver accentuato unilateralmente la stagione dei diritti ha portato ad una serie di dissesti anche di tipo economico, e quindi mi pare che vada facendosi strada una percezione che fondi invece di più sui doveri condivisi la necessità di coltivare insieme una responsabilità per il bene comune innanzitutto.
Quanto è importante dunque il dialogo sui valori?
Il dialogo sui valori è necessario perché soltanto confrontandosi su ciò che davvero conta è possibile costruire qualcosa di umanizzante. Viceversa, quando i valori vengono censurati o messi tra parentesi per paura che creino divisioni, si produce appunto quell'effetto relativismo che è appunto l'anticamera non solo della confusione ma anche della perdita del senso e del bene comune.
E noi ringraziamo Monsignor Domenico Pompili, al microfono di Giuliano Cattabriga. Ci fermiamo qua per questa trasmissione che ha voluto presentare l'ottavo convegno nazionale di Scienza e Vita sul tema educazione alla democrazia. Grazie anche a quanti hanno collaborato per la messa in onda di questo programma. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.